Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea in diretta alla Quarta di Controradio per le notizie del giorno, la prima edizione della Newsline, il GR di metà giornata, la cronaca in apertura, il caso di omicidio-suicidio in zona Gavinana, a Firenze, questa è l'ipotesi più accreditata, infatti sul caso della coppia di coniugi trovati senza vita nella loro casa domenica nel primo pomeriggio per l'appunto nel quartiere di Gavinana a Firenze, sentiti anche vicini di casa che non avrebbero sentito né urla né rumori sospetti. Intanto le salme sono state trasferite all'Istituto di Medicina Legale di Careggi in attesa dell'autopsia, il servizio di Sandra Salvato.
Sono di Franco Giorgi, noto antiquario di Firenze di 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo di anni 68, pensionata, i corpi rinvenuti dal figlio della coppia ieri pomeriggio intorno alle 14, che preoccupatosi per loro dopo aver tentato invano di raggiungerli telefonicamente era andato di persona a verificare. Li ha trovati a terra ormai esanimi tra l'ingresso e il soggiorno della casa nel quartiere di Gavinana, tracce di sangue un po' ovunque, una scena difficile da decifrare come emerge dai primi rilievi degli investigatori dell'arma contattati tempestivamente dall'uomo. Al vaglio diversi elementi, a cominciare dalle telecamere della zona per capire se sia entrato qualcuno nell'abitazione, ora sotto sequestro su ordine della procura, per quanto sembri che non siano spariti oggetti di valore, neppure che vi siano stati segni di effrazione. Si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio, un'ipotesi possibile stando alla depressione di cui Giorgi avrebbe mostrato i sintomi da qualche tempo. Intanto gli esami autoptici disposti dalla magistratura approfondiranno quanto risultato a una prima ispezione esterna. Sul collo dell'antiquario pare siano state trovate lesioni compatibili con un'arma da taglio. Molte altre invece sono state rilevate sull'addome della moglie, forse l'esito di un'aggressione dalla quale la donna ha cercato invano di difendersi. L'attenzione degli inquirenti è su un coltello da cucina per verificare se vi siano impronte di una terza persona.
Una cassiera è stata vittima di un'aggressione di molestia all'interno dell'Esse Lunga di Novoli a Firenze. È successo sabato scorso, la RSU ha proclamato sciopero per tutta la giornata di oggi con presidio davanti al supermercato. È da tempo che chiediamo di lavorare in sicurezza, gli episodi di aggressione sono troppo frequenti, questo quanto denuncia Patrizia Gabellini della RSU, intervistata da Chiara Brilli.
Noi da tantissimi, noi lavoratrici e lavoratori dell'Esse Lunga qui a Novoli chiediamo da tanto tempo all'azienda sicurezza sul posto di lavoro, perché abbiamo avuto parecchie aggressioni all'interno del posto di lavoro. E l'ultima è stata sabato sera, che una collega è andata in bagno e è stata bloccata da un tizio che l'ha molestata pesantemente. Sono stati chiamati, lui è scappato poi alla fine chiaramente, sono stati chiamati i carabinieri, la collega è andata al pronto soccorso in ambulanza. Questa ragazza è riuscita poi a urlare, per cui l'hanno sentito urlare e quindi una cliente ha dato l'allarme anche lei, sono arrivate le guardie e questo è scappato. Però cioè, noi non si può continuare così. Le aggressioni qui ce ne sono tante, sono continue quasi. Non si può uscire da casa tutti i giorni sperando, Madonna, speriamo che oggi non ci succeda niente.
Lei stessa è stata vittima di un episodio recente?
Sì, anch'io sono stata vittima qualche mese fa, sono andata al pronto soccorso perché ho ricevuto un pugno nello stomaco da una cliente, non solo il dolore ma anche la violenza psicologica, e sono dovuta andare al pronto soccorso.
Siena, prima tra le Toscane, perde 6 posizioni, ora al 21esimo posto nazionale, ma è prima in Italia per qualità della vita delle donne. Pisa invece 29esima, con un miglioramento di 5 gradini. Firenze, stabile al 36esimo posto generale, ma è seconda in Italia per numero di reati ogni 100.000 abitanti, più 7,4%. Questo è quanto emerge dalla nuova edizione della classifica qualità della vita sulle 24 ore, indagine che misura i livelli di benessere nei vari territori italiani e i cui risultati sono stati presentati oggi sulle pagine del quotidiano. Nella graduatoria alle province italiane, tra le altre toscane segue Prato, 38esima posizione, che retrocede però di 7 gradini, Arezzo, 44esimo posto, 3 posizioni in meno, balzo in avanti invece per Livorno, che migliora ai 13 posizioni ed è ora 49esima, Lucca ne guadagna 10 ed è 58esimo, a Grosseto segue al 59esimo posto ma perde 3 posizioni, Massa Carrara invece si attesta a quota 64, il miglioramento di 6 posizioni, Pistoia ne perde 5 ed è 66esima. L'indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori suddivisi in 6 categorie: ricchezze, consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. La politica, più di 1000 persone ieri a Montepulciano alla chiusura della 3 giorni del PD hanno seguito il discorso conclusivo della segretaria Liz Schlein. Costruire l'alternativa, e questo è il titolo dell'iniziativa arrivata alla fine di alcune tornate elettorali per le regionali ed è stata organizzata da 3 correnti del PD che hanno sostenuto la segretaria Dem, ovvero quella di Franceschini, quella che fa capo ad Orlando e quella che fa capo all'ex ministro della Sanità Speranza. Qui sono aggiunti anche i lettiani. I riformisti invece sono visti a Prato, rimangono al momento l'unica anima del partito a mettere in discussione la segretaria e segreteria che scade all'inizio del 2027, dunque a pochi mesi dalle elezioni politiche. Sentiamo un passaggio del discorso conclusivo di Liz Schlein a Montepulciano.
Dobbiamo sicuramente lavorare per aprire di più le porte del partito a quelli che si sono avvicinati e ancora troppe volte hanno trovato chiusura anziché accoglienza, soprattutto quelli che ci hanno sostenuto alle scorse primarie e che dobbiamo riuscire a tenere coinvolti in questo progetto, in questa costruzione paziente dell'alternativa. Insomma, io concordo anche con chi dice e ha detto qui che noi dobbiamo allargare, anzi la buona notizia è che la maggioranza si è già allargata e anche qui ci sono persone che allo scorso congresso avevano fatto scelte diverse. Non accontentiamoci di quelli che siamo qui, perché la maggioranza è già più larga e bisogna che si organizzi tutta insieme per l'ultimo miglio fino alle elezioni politiche. Io però continuo e continuerò fieramente ad essere la segretaria di tutte e di tutti all'interno di questo partito e a salvaguardarne e difenderne ogni giorno il pluralismo, perché siamo figli, sono e mi sento anch'io figlia di tutte le culture politiche che hanno fondato questo partito, nessuna esclusa, e anzi siamo già la sintesi e costruiamo ogni giorno la sintesi di quelle culture politiche, proiettandole nel futuro e piantandole bene nel presente, davanti ad una società che si è profondamente trasformata nel corso degli anni di storia di questo nostro partito e di questa nostra comunità. Lo dico perché questo l'abbiamo fatto insieme e l'abbiamo fatto assicurando il pluralismo, ma senza mai venire meno alla chiarezza della linea politica che si è affermata nella nostra discussione congressuale 3 anni fa. Questa è la chiave, la chiarezza che nasce però da quel confronto, da quella discussione e dal rispetto della dignità di ogni sensibilità.
E ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Sandra Salvato, perché è stato presentato il piano Deor per quello che riguarda Firenze. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico, esatto. Keybox, Rishow e ora Deor, è evidente l'impegno della giunta comunale nel senso di garantire in area UNESCO decoro urbano alla sicurezza e alla legalità, ma anche armonizzazione con il contesto fiorentino, equilibrio tra residenze e attività economiche, tutela dello spazio pubblico. Sono questi sostanzialmente i principi guida alla base di questo regolamento per i Deor in città, approvato dalla giunta comunale, presentato qui dalla sindaca Sara Funaro assieme all'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, e che adesso passa alla discussione, al voto del consiglio comunale. Il regolamento fissa il blocco alla situazione attuale delle superfici complessive autorizzabili, rendendo quindi impossibile superare i metri quadrati totali concessi novembre scorso, con una riduzione di oltre il 10% del dimensionamento totale consentito rispetto al regolamento in scadenza. Rimarranno insomma circa 12.500 metri quadri, come è questa la situazione attuale. Altri criteri generali per la concessione di occupazione del suolo pubblico sono il limite massimo del 50% rispetto alla sala interna di un locale, come misura per la superficie occupata all'esterno, l'obbligo di valutazione di impatto acustico per spazi esterni aperti oltre le 22, rispetto della regolarità dei pagamenti del canone di occupazione del suolo pubblico, l'obbligo di una polizza assicurativa e la fide iussoria e la dichiarazione di regolarità con il DURC, e c'è anche una certificazione antimafia per le imprese che richiedono concessioni, e per chi sgarra sanzioni da 100 a 500 euro ed è fissata anche la decadenza delle concessioni in caso di due violazioni in 365 giorni oppure in presenza di lavori irregolari. Sono inoltre previsti 3 giorni di chiusura delle attività nei casi di reiterazione di occupazioni abusive. Insomma, un documento che Vicini definisce severo ma necessario, basta sconti insomma, a meno che non siano quelli dei titolari dell'esercizio ai propri clienti. Salgono da 50 a 60 le strade con divieto di installare Deor, mentre per 20 aree vigerà un blocco di superficie. Un breve accenno alle linee guida, palette cromatica coerente, strutture sostenibili da un punto di vista ambientale, stop alla plastica. Tutto naturalmente rivedibile alla luce dei cambi di scena commerciali in città, e su questo ha qualcosa da dire tuttavia Santino Cannamella di Confesercenti, che pur accogliendo con favore il regolamento sotto il profilo del decoro, non lo condivide sul fronte dell'equilibrio tra la tutela dei cittadini e lo sviluppo necessario di nuove attività commerciali. È tutto a te la linea.
E dopo le polemiche, controlli e le multe, la proprietà dell'ex convitto della Calza a Firenze cerca un dialogo con Palazzo Vecchio. Doveva essere solo una spa ed invece è iniziata a funzionare senza permessi, con albergo e ristorante, con un CIN peraltro falso. I particolari da Raffaele Palumbo.
Una storia che è fin troppo facile definire non italiana ma italianissima. Una società, la Domus Rex, acquisisce dalla Curia l'ex convitto della Calza. Siamo a Firenze, Porta Romana, appena dentro le mura dell'area UNESCO. 5 anni fa sottolinea che non ci sarà attività alberghiera o di ristorazione, ma solo benessere e massaggi, ovvero una spa. Poi l'apertura senza i permessi necessari, con attività ricettiva e ristorazione, e l'esposizione di un CIN, il codice identificativo obbligatorio per chi fa ricettiva, preso però da un altro albergo della stessa proprietà. Polemiche, giornalate, controlli tardivi, multe, e ora la proprietà vittimisticamente chiede un incontro al comune, perché parlandosi si risolve sempre tutto, un confronto per capire perché tanta aggressività, perché tutti questi controlli dei vigili e tutte queste multe, e che poi siamo pur sempre in Italia, le norme vanno interpretate e che vanno evitati equivoci interpretativi. D'altronde tra una foresteria ed un albergo il confronto fine può essere labile, e poi la velata minaccia. Nella lettera scritta dalla proprietà, Riccardo Acquari, Domus Rex, Calza SRL, al comune per chiedere un confronto, si fa un diretto ed esplicito riferimento al fatto che in quella struttura, l'ex convitto della Calza, lavorano 35 persone. I sindacati sono già sul piede di guerra, c'è in generale sconcerto, una struttura apre nella irregolarità, la storia del CIN è la riprova, e ora dice mettiamoci d'accordo perché qui lavorano tante persone. Una storia che è fin troppo facile definire non italiana ma italianissima.
Come ogni anno, in occasione della giornata mondiale di lotta contro l'AIDS, che si celebra per l'appunto il 1 dicembre, l'Agenzia Regionale di Sanità pubblica l'aggiornamento periodico sulla situazione nella nostra regione per quanto riguarda i casi di HIV e AIDS. Nel 2024 in Toscana sono state notificate 194 nuove diagnosi da infezione da HIV, pari ad un'incidenza di 5,3 casi ogni 100.000 residenti, che è superiore alla media nazionale che si attesta al 4 casi ogni 100.000 residenti, ma è leggermente inferiore però a quella europea, 5,9 casi per 100.000 residenti. Dopo la flessione osservata durante la pandemia, i casi sono dunque tornati ai livelli pre-Covid. L'infezione riguarda prevalentemente maschi, 80,8%, e mostra un'età mediana, la diagnosi in aumento, 44 anni per gli uomini, 43 per le donne. La diagnosi tardiva è la problematica principale. Ne abbiamo parlato con Fabio Voller, che è coordinatore dell'Agenzia Regionale Sanità Toscana.
Diciamo, la grande differenza rispetto a come abbiamo conosciuto l'epidemia evolversi all'inizio, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, è che oramai la gran parte dell'infezione, cioè più del 90%, avviene tramite rapporti sessuali non protetti. Circa 100 casi l'anno di questi 190 avvengono tramite rapporti eterosessuali, mentre un'altra settantina rapporti sessuali con uomini, fra uomini, insomma, della popolazione sessuale. La trasmissione per l'uso di siringhe, quindi diciamo la popolazione tossicodipendente ormai è assolutamente residuale, sono quasi 2-4 casi l'anno e fortunatamente da circa 7 anni non abbiamo casi pediatrici. E il dato cruciale è quello delle diagnosi tardive, ecco, molte persone, troppe oramai, scoprono l'infezione quando il sistema immunitario è già compromesso.
Perché c'è una diminuzione del timore nei confronti della malattia stante l'aspettativa di vita che è aumentata e quindi si tende a sottovalutare quella che è la diagnosi in tempi anche precoci.
Beh, senza dubbio, nel senso questo è come al solito, siamo vittime del successo delle volte, no? Delle cure. Si sottovaluta molto, diciamo, soprattutto la questione dei comportamenti sessuali non protetti. E il nostro target è una popolazione matura, perché l'età alla diagnosi diventa sempre più avanzata nel tempo, ora siamo quasi a 45 anni e quindi diventa anche molto complicato fare prevenzione.
Sono le 13, in conclusione le previsioni del tempo per quello che riguarda la regione Toscana. Il cielo è molto nuvoloso con piogge sparse più probabili e frequenti sulle zone occidentali, possibilità di locali temporali sull'arcipelago, localmente sulle zone costiere, ci sono deboli nevicate oltre 1400 metri sull'Appennino tosco-emiliano, i venti di scirocco deboli nell'interno, moderati sulla costa con locali rinforzi e mari mossi. Le temperature invece in deciso aumento nei valori minimi, le massime invece in calo. È davvero tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso, Stato Brado con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.45 con la Newsline Serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.